dirà ai Romani. Sappiamo infatti che tutta la creazione insieme geme e soffre nelle doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Don Alberto, devo parlare all'incirca 15 minuti. Vabbè, vediamo. Il tema che mi è stato affidato nella serie prevista di temi per queste catechesi, per questi incontri, è, mi sembra di ricordare, la presunzione, no? Il vizio della presunzione, in che cosa consiste l'errore della presunzione da cui dobbiamo guardarci secondo la saggezza cristiana. Ecco, per capire la presunzione prima però bisogna capire che cos'è la speranza. Per quello ho letto appunto questo passo della lettera ai Romani incentrato sulla speranza. Ecco, la speranza per noi cristiani non è semplicemente la speranza umana, una passione così che può essere per il bene e anche per il male. La speranza cristiana è una virtù teologale, cioè è qualcosa che ci dona Dio, che riguarda Dio e che possiamo conoscere perché è Dio che ce l'ha rivelata nella rivelazione. E la speranza è una delle tre virtù teologali importanti, no? Che sono appunto la fede, la carità e la speranza. E la fede è conoscere Dio, perché Lui si fa conoscere a noi, perché ci dona di conoscerlo, quindi illumina la nostra intelligenza e fa sì che noi lo conosciamo veramente come Lui è, per quello che è, perché è Lui che ci dà questo dono di farsi conoscere, no? La fede è questa conoscenza di Dio che ci è donata da Dio. La carità è l'amore di Dio che ci viene donato perché noi possiamo amare Lui e in Lui amare i nostri fratelli come Lui ci ha insegnato, no? Sono tutti doni, no? La fede è la conoscenza di Lui che Lui ci trasmette, ci dona. La carità è il suo amore che viene dato a noi, viene riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e con questo amore noi lo possiamo amare veramente. Quello che conosciamo, lo amiamo, diventa oggetto del nostro amore, si fa conoscere e si fa amare da noi. E la speranza è cos'è? Ecco, la speranza è il desiderare, l'attendere con fiducia la pienezza di questa conoscenza, di questo amore. È profondamente legata alla fede e all'amore e alla carità, alla speranza, no? Perché se conosciamo Dio, perché Lui nella sua bontà si è fatto conoscere, e da questa conoscenza lo amiamo, no? In base a questa conoscenza lo amiamo, allora desideriamo la pienezza di questa conoscenza, perché ora noi lo conosciamo in maniera velata, no? La fede non è la visione, noi lo incontriamo, lo conosciamo, ma desideriamo, se lo amiamo, desideriamo vederlo faccia a faccia, vedere il suo volto, e poi desideriamo amarlo pienamente. Ecco, noi ora riusciamo ad amarlo in maniera non proprio completa, piena, no? È un amore incostante, il nostro amore per il Signore, un amore contraddittorio a volte, no? Come tutti i sentimenti umani, perché ancora non siamo giunti alla pienezza, non siamo compiuti come esseri umani, no? Allora, la speranza è questo anelare alla pienezza della conoscenza, alla pienezza dell'amore, è questo attendere la vita eterna da Dio medesimo, che è Dio medesimo, potremmo dire, attendere la vita eterna che è Dio medesimo dalla mano stessa di Dio, no? Avere questo incontro pieno e totale e che non finisce mai, no? Ecco, bisogna anche aggiungere, no, che l'essere umano, noi, no, è pellegrino verso il compimento. Ecco, noi siamo stati creati per trovare questa pienezza, non abbiamo ancora il possesso di questa pienezza, appunto, no? Per cui aneliamo verso il compimento, ecco, questa è la speranza, no? Questo anelare verso il compimento, sapere, no, che c'è un compimento, che è una gioia eterna, che consiste in Dio che si dona a noi, e nel compimento si donerà in pienezza, e camminare la nostra vita, vivere la nostra vita orientati a questa pienezza. Ecco, la speranza però c'ha due nemici, e qui si arriva a parlare della presunzione, che è l'oggetto di questa catechesi che però ho dovuto introdurre. C'è due nemici, una è la disperazione, che sarà oggetto di un'altra catechesi, no? Che è il contrario della speranza, cioè, quando uno questo desiderio non ce l'ha più, cioè questa voglia di vedere Dio, no? Non cioè, l'ha persa, oppure, insomma, ve lo spiegheranno, no? Che cos'è la disperazione, il contrario della speranza. Ed è un vizio contro la speranza, no? È un male che ci toglie questa cosa preziosa che è la speranza, no? Che la contrasta, perché è il contrario, no? È l'opposto della speranza, la disperazione. Ma c'è anche un altro vizio, che è la presunzione, che invece assomiglia e scimmiotta la speranza, è, diciamo, la corruzione della speranza, no? È una sorta di brutta copia della speranza, ed è appunto la presunzione, a cui forse è più difficile, no? Mentre la disperazione è chiara, no? Uno spera, se non c'è questa speranza, manca la speranza, insomma, c'è la disperazione. Uno che non crede di potersi salvare cade nella disperazione, no? Uno che non confida nella misericordia di Dio e perde la voglia, no? Di anelare a questa salvezza, perché non si fida di Dio, cade nella disperazione. Ma ecco, c'è un altro vizio che si chiama presunzione, che è il contrario della speranza ed è anche il contrario della disperazione, ed è appunto un'anticipazione del compimento. Come spiegarlo, no? Quando uno crede di essere già salvo, quando uno crede di essere, cioè, che non c'è nessun pericolo e non c'è nessun rischio, d'avere la salvezza in tasca, dire io, insomma, che cosa devo temere, no? La salvezza è qui, ce l'ho già. E questo è sbagliato, perché finché si vive, no? Finché la nostra storia non si concluderà nel momento della morte, ecco, questa salvezza noi non l'abbiamo ancora conquistata. Abbiamo la speranza, appunto, no? Che è la fiducia che ci permette di non cadere nella disperazione, perché se ci si basasse sulle nostre forze, sulla nostra debolezza, sui nostri peccati, sarebbe facile cadere nella disperazione con un po' di realismo, no? Vediamo come siamo a volte cattivi, contraddittori, no? Quante contraddizioni ci abbiamo nel nostro cuore, quanto siamo lontani dall'amore di Dio. Ma la speranza ci sostiene, ci dice: guarda, non ti scoraggiare, confida nella misericordia di Dio e cammina verso questo compimento, no? Ti puoi sempre rialzare, perché la misericordia di Dio non ha limiti, no? Ma ecco, che cosa può succedere? Può succedere l'errore opposto, di dire: bah, siccome la misericordia di Dio non ha limiti, ecco, allora che cosa devo temere, no? La salvezza, non mi devo preoccupare, posso fare quello che voglio, il tutto e il contrario di tutto, tanto Dio mi salverà. E questo è sbagliato, perché non è così. Cioè, Dio ci lascia libertà di dirgli di no, e se noi non ci alleniamo a dirgli di sì, si rischia poi di dirgli un no definitivo, capite? Questo è la presunzione, no? Quando noi crediamo, no, che abbiamo bisogno di sicurezza, no? Quindi, ma ecco, cediamo a un bisogno di sicurezza che non è che non corrisponde alla realtà, perché la strada rimane una strada aperta finché dura la nostra vita, no? E, ecco, ci sono due forme di presunzione, no? Contrarie fra di loro, o, diciamo, contraddittorie fra di loro. La forma pelagiana, Papa Francesco parla spesso, no, dell'eresia pelagiana, è quello che crede che basti la propria forza, la forza della natura umana per salvarsi, per ottenere la vita eterna, e quindi uno confida in se stesso, dice, ma io sono buono, non rubo, non ammazzo, non... cioè, quindi cosa devo temere? No, sono una persona, insomma, che fa il suo, sono corretto, cioè, perché devo temere? No, io sono bravo, mi comporto bene, no? È la forma del moralismo che pensa che l'uomo onesto e per bene fa il suo dovere e sarà giustificato unicamente a motivo della sua personale condotta morale, no? Il Papa spesso ripete che questo è un errore, no? Noi invece senza la grazia del Signore non possiamo salvarci. Ma c'è una forma di presunzione che paradossalmente è proprio il confidare nella grazia fino a perdere di vista che c'è anche la libertà di dire no alla grazia, che il Signore rispetta, capito, la nostra libertà, e se la nostra libertà non è orientata a Lui, Lui non ci può obbligare a salvarci, no? Con la grazia. Quindi c'è la forma che considera, opposta a quella pelagiana, che considera unica l'azione di Dio, e quindi noi non facciamo nulla perché fa tutto Dio, no? Pietismo anche si chiama, no? Quindi fa tutto Dio, e quindi ci possiamo anche comportare male, possiamo essere anche immorali, no? Perché tanto Dio basta la sua grazia, e quindi pecca, e tanto Dio, insomma, se credi ti perdona, ma in realtà peccando si perde anche la fede, capite? E quindi voglio dire, pecca forte ma credi più forte, e se tu pecchi forte poi anche la fede si sgonfia, e quindi, diciamo, è quel rischio, no, di guardare unicamente ai meriti di Cristo che distrugge il vero carattere dell'esistenza cristiana, che è quello di via, di cammino, di impegno. Quindi dobbiamo tenere uniti questi due fili, no? Quello della grazia e quello della nostra responsabilità. E dobbiamo affidarci a Dio come se tutto dipendesse da Lui, ma anche impegnarci a convertirci seriamente, no? A fare quello che è giusto, come, ecco, se dipendesse da noi. In realtà, ecco, queste due cose vanno insieme. E la grazia di Dio, insomma, il segno della grazia di Dio è la nostra risposta anche, no? Però deve essere una risposta libera e responsabile la nostra, no? E convinta e amorosa, no? Dio dobbiamo amarlo. E quindi la presunzione si radica in una falsa valutazione di sé, eh? Consiste nel volere una sicurezza che non è legittima, perché noi siamo in cammino, come si è detto, no? Ecco, qual è l'antidoto alla presunzione? C'è un antidoto alla presunzione. È il dono del timore di Dio. Il timore di Dio, che è un termine molte volte equivocato, consiste nel riconoscere che il pericolo più tragico dell'esistenza umana è la possibilità di peccare, la possibilità di allontanarci da Dio e di perderlo. Chi ha il timore di Dio è consapevole che si può perdere Dio, e il timore di Dio si, si distingue a sua volta, no? In due livelli diversi, ecco, come diceva San Tommaso d'Aquino. C'è il timore servile, il timore dello schiavo, diceva San Tommaso, che è un modo imperfetto del timore di Dio, perché si basa su un modo imperfetto di amare Dio, perché ogni timore nasce dall'amore. E qual è questo modo imperfetto di temere, perché è legato a un livello imperfetto dell'amore? È il timore servile, che teme soprattutto la dannazione eterna, no? Teme le fiamme dell'inferno, teme... Questa è la sostanza del timore servile, no? La paura della punizione. Attenzione però, non equivocatemi. Quando si dice imperfetto non si dice negativo, perché questa paura è qualcosa di imperfetto, diceva San Tommaso, e tuttavia è buona, perché può essere un'introduzione al vero amore di Dio. Cioè, perché uno pensa, ma io ho, insomma, l'idea di stare male per l'eternità, di soffrire per tutta l'eternità, di essere... non mi attrae per niente, no? E allora cerco di comportarmi, cioè di non peccare, no? Perché ho paura. Ma da qui può nascere un inizio che poi mi porta a crescere, no? Se io mi distacco dal peccato, poi piano piano capisco che c'è una qualcosa di più di temere l'inferno, no? C'è il desiderare Dio per quello che è, capite? Perché poi il vero male dell'inferno è perdere Dio. Ma ecco, questa paura, se vogliamo, immatura, è già qualcosa che può essere positivo e può essere buono. E a stare attenti a non esasperarla, perché poi ecco, si diventa una psicosi, diventa l'effetto contrario, no? Ma di per sé è qualcosa che può salvaguardarci. Diciamo usiamo un esempio attuale, no? La paura del coronavirus, insomma, se diventa eccessiva, se diventa una psicosi, diventa qualche cosa che ci impedisce di vivere, no? Ma essere consapevoli che dei rischi ci sono ci porta a essere saggi e prudenti, no? E quindi senza cadere nella psicosi. Ecco, timore servile può essere paragonato, cioè nella giusta dose è una qualche cosa che ci può aiutare. Se diventa un terrore può portare anche alla disperazione, cioè non è vero timore di Dio, ma capite? Ma di per sé è una cosa buona, capite? Il timore filiale invece è qualche cosa che ha a che fare non con l'amore di Dio, non col temere la punizione, ma ecco, che cosa teme chi ha questo dono, chi ha questo timore più perfetto, che è il timore filiale? Teme, è un po' come una persona innamorata, no? Che l'idea di perdere la persona amata, di dispiacergli anche, no? Di fare qualche cosa che non va bene, che non è all'altezza della persona amata, lo rattrista, insomma, cioè, cerca di non fare niente che possa allontanarlo dalla persona. Cioè, timore filiale teme appunto di peccare, no? Non teme tanto la pena del peccato, ma teme il peccato in quanto tale, perché il peccato è un allontanarsi da Dio, no? È un mancare all'amore di Dio, no? È il venire meno, il contraddire l'amore di Dio. Quindi una persona innamorata, veramente innamorata, innamorata tanto in maniera profonda, l'idea, no, di perdere lo spessore di questo amore, dice no, non voglio che accada mai, no? Io voglio amarti per sempre. Ecco, e nel timore filiale c'è questo, no? E qui viene fuori, concludo alla svelta, non vi preoccupate, viene fuori qualche cosa di paradossale, no? Che il senso del peccato nella sua negatività E quindi diciamo il timore, la paura del peccato, no? L'orrore del peccato, il timore filiale, il timore di Dio, diventa più forte nelle persone che sono più vicine a Dio. I santi avevano molto più sviluppato questo timore di Dio che non noi, che magari non siamo santi, no? L'idea di peccare per il santo, perché ha visto da vicino la bellezza di Dio, l'idea di allontanarsi da questa bellezza, di contraddire questa bellezza, di sciupare questa bellezza, diventa molto più forte, e quindi diciamo il santo teme molto di più anche della salvezza, no? Perché poi alla fine del peccatore, che tutto sommato dice vada lì, no? Peccato non mi ha tanto male, tutto sommato, no? Cioè, insomma, è anche piacevole, no? Quindi speriamo poi, insomma, cercherò di convertirmi, no? Che il Signore sia misericordioso, ma tutto sommato, no? E cioè, l'amico di Dio, chi è veramente amico di Dio, ha veramente più forte, più vivo, più vero questo timore, no? Solo l'amore, solo la persona che ama Dio davvero con tutto il cuore è nella condizione di vedere, no? Di temere la possibilità del peccato veramente per quello che è di orribile. Cioè c'ha uno sguardo più limpido, più trasparente, no? Per capire quanto è brutto il peccato. E il timore di Dio è questo, il timore di peccare, perché può succedere a tutti, no? Però ecco, la persona che ama veramente Dio ha una resistenza, che è un timore, no? Cioè, no, per causa, no? Mi ripugna, no? Il timore è una ripugnanza di qualcosa, quindi non nei confronti di Dio, per carità, ma nei confronti di ciò che contraddice Dio, no? C'è una bella riflessione di Sant'Agostino a proposito dell'amore, no? Come si declina l'amore? Dice: l'amore, quando brama avere l'oggetto amato, è desiderio, no? Quando lo ha e ne gode, è gioia; quando fugge ciò che lo contraria, l'amore è timore, no? Timore è fuggire ciò che contraria il nostro amore. Quando sperimenta il verificarsi ciò che è lo contrario, è tristezza. Questo lo dice nel De Civitati Dei. Quindi, per concludere, no? Sperare e temere non sono due sentimenti incompatibili, sono invece due sentimenti compatibili. Il timore servile corrisponde a quel grado di speranza che non è ancora modellata dalla carità, dal vero amore di Dio, di amicizia verso Dio. Il timore filiale invece è l'effetto dell'amore di speranza innalzato nell'amicizia di Dio. Il timore di Dio garantisce la genuinità della speranza, esclude il pericolo che questa si muti nella sua falsa similitudine, nella presuntuosa anticipazione del compimento. Il timore del Signore tiene presente a chi spera che il compimento non è ancora realizzato e rammenta che l'esistenza umana, benché diretta al compimento per mezzo della grazia di Dio, tuttavia nello stato di pellegrinante, no? di pellegrini che ci compete, è di continuo minacciata dall'esistenza del nulla.